www.redigio.it e la storia continua. Un esempio di Riv, quello nella Bibbia, e così ce lo racconta l'Esodo 33:7 e seguenti. Ma oltre a ogni elaborazione filologica e superando la pura analisi linguistica, ma che spesso non determina significati certi e inoppugnabili, vediamo alcuni esempi del Riv, biblico in azione, così come viene rappresentato in numerosi passi. Riv, oggetti sconosciuti, volanti, secondo il Vaticano. La descrizione di ciò che compie, dell'uso che se ne fa, delle conseguenze anche poco piacevoli che produce, o per meglio dire in altre parole, la contestualizzazione del suo agire e interagire nello spazio e con le persone, è decisamente più utile e efficace di ogni altro esame. Ci chiariremo così le idee, ponendoci di fronte all'evidenza operativa di questo oggetto non identificato. Riprendiamo quindi le radici ebraiche che rimangono adesso e vediamo le ricorrenze bibliche in cui è descritta la sua operatività e le conseguenze che determina. 1. Radici, kaved o kavod. Esodo 33, 7 e seguenti. Da leggersi. Dopo l'uscita dall'Egitto, l'autore del libro, che la tradizione dice essere lo stesso Mosè, ci informa del fatto che Yahweh guidava fisicamente il popolo nel corso di tutto il suo pellegrinare nel territorio del Sinai. Mosè a ogni tappa prendeva la tenda che l'Elohim si era fatto costruire e la piantava fuori dall'accampamento. Per la precisione, la collocava lontano dalle tende in cui viveva il popolo. L'aveva definita la tenda del convegno e chiunque cercasse Yahweh doveva uscire dall'accampamento e recarsi presso questa costruzione. Apprendiamo quindi che questo Elohim aveva una dimora mobile che doveva sempre trovarsi a debita distanza dal popolo. Il contatto ravvicinato non era dunque previsto e tantomeno gradito. Nei suoi spostamenti verso la terra promessa, il popolo era guidato da una colonna di fumo e di nubi, che durante la notte diveniva una colonna di fuoco. Quando Mosè desiderava conferire con l'Elohim, si avvicinava alla tenda e vi entrava. Vedi Esodo 33:9. E la colonna di nube, dunque, costituiva una discesa e prendeva una posizione precisa. Dalla lettura del testo masoretico si comprende bene che non si trattava di una visione strana, di un sogno o di una rappresentazione fantasiosa elaborata allo scopo di stupire. Nell'insieme della vicenda si colgono infatti tutte le caratteristiche di una narrazione tesa a descrivere ciò che succedeva. Inoltre, in pieno accordo con un pastore presbiteriano, annotiamo che il termine ebraico Amud indica una colonna cilindrica e prosegue l'uomo della Chiesa in una descrizione. In sintesi dice che quell'oggetto è cilindrico. Si vedrà più avanti la descrizione di Zaccaria. Si fa vedere come nube o luce, come energia fiammeggiante. Non è chiaro se si muovesse in posizione verticale, come viene rappresentato nell'iconografia religiosa, oppure orizzontale. Ricorderebbe addirittura una classe specifica di moderni UFO, le Mothership, cioè le cosiddette astronavi madre. Prendiamo atto di quanto scrive questo importante uomo della Chiesa, alle cui affermazioni dedichiamo una scheda più tardi. Il racconto degli incontri e dei colloqui tra Mosè e Elohim prosegue narrando narrando le perplessità che Mosè nutriva. Questo Dio non dava sufficienti garanzie e certezze. Mosè gli chiede quindi di guidare concretamente il popolo nel cammino verso la terra promessa e sottolinea però che tutti devono vedere con grande evidenza che l'Elohim è con loro, altrimenti non c'è distinzione tra popolo, questo popolo e gli altri. Insomma, la presenza divina deve essere chiara e visibile. Il fondatore del popolo di Israele vuole vedere concretamente, vuole toccare con mano, diremmo noi. E allora chiede, qui leggetevi l'Esodo 33:18. E Mosè chiede dunque una prova concreta, la possibilità di vedere lo strumento della presenza fisica di questo Elohim che sta facendo promesse di conquista. Ha necessità di garanzie, vuol parlare col popolo a ragion veduta. Deve, insomma, essere sicuro di quello che fa, visto che deve convincere la sua gente a seguire Elohim e non altri Elohim. Yahweh si rende conto della situazione. Acconsente e aderisce alla richiesta di Mosè, ma lo avverte che ciò che sta per avvenire è estremamente pericoloso, può causare anche la sua morte. In sostanza, apprendiamo dalle parole di Yahweh che la gloria di Dio può uccidere l'uomo. Gli precisa che nessuno può vedere la sua parte frontale e rimanere in vita. Ciò che deve rappresentare la manifestazione gloriosa della divinità è potenzialmente letale. Questa manifestazione non può essere dosata in qualche modo né filtrata, e l'Elohim può solo fornire delle indicazioni per controllare gli effetti della sua gloria, mitigarne le conseguenze, ma non annullarle in via preventiva. Questa gloria agisce sempre necessariamente con tutta la sua micidiale potenza. Il presunto Dio non è in grado di prevenire o controllare gli effetti della manifestazione. Quando il Kavod passa, uccide chi gli sta di fronte. Si pensa che Kavod è normalmente tradotto appunto con il termine gloria, con cui si rappresenta un concetto assolutamente astratto, una sorta di categoria teologica non di facile definizione. Diviene difficile comprendere il motivo per il quale l'Elohim prepara l'evento della manifestazione con una serie di indicazioni operative decisamente pratiche e tese in modo esclusivo a preservare l'incolumità fisica di Mosè e di altri. L'Elohim è insomma costretto a prendere delle precise precauzioni. Infatti, dopo aver detto a Mosè che non potrà vederlo di fronte, cioè stargli davanti, perché morirebbe, aggiunge un consiglio all'indicazione pratica.
www.redigio.it e la storia continua.